Allora, prossima domanda. Da parte di una sorella che chiameremo D e per la quale abbiamo pregato nel passato per guarigione, ma ancora sta soffrendo. Ci ha raccontato la storia della sua vita che quando era giovane, aveva 20 anni più o meno, era fidanzata. Il marito ha insistito che andassero a un ski resort,
Vacanze di sci, a
vacanze di sci, eh?
sciare in
E lei non
vacanza.
voleva andare, però solo per accontentare lui è andata e mentre facevano lo sport, i sci,
Mentre
lei ha
sciavano?
avuto un incidente,
Sì.
è finita all'ospedale con grandi problemi al ginocchio e sono passati ormai tanti anni, ma lei ancora soffre di problemi al ginocchio, problemi seri con dolori continui. E ha detto che nel frattempo si sono sposati col fidanzato, hanno anche figli, ma il matrimonio non va molto bene, ci ha raccontato diversi problemi da parte del marito. E ha detto che un po' è la colpa del marito, la sua condizione fisica.
Lo leggi
Questo è
oppure
successo tempo
la
fa,
mia
più
idea di questa è
o meno 2 mesi
ho
fa è
capito,
successo.
ho
Quindi ti ho
capito,
fatto un
reso conto,
resume
ho
veloce.
capito.
Però lei ancora sta soffrendo con problemi al ginocchio e ci ha scritto questa settimana un messaggio dicendo: ho studiato le scritture che mi avete dato. Ho sentito gli audio e sto studiando il corso biblico che mi state inviando. Dopo la preghiera di guarigione in diretta, la mia situazione non è cambiata, anzi è peggiorata.
Quindi dopo la preghiera questa è peggiorata.
Sì. Ho fortissimi dolori al ginocchio sinistro a causa di quell'incidente sulla neve sciando nell'anno 1981. Questi dolori mi danno tormento giorno e notte e non ci sono farmaci che riesco a far passare questo. Mi sono dimenticata di scrivervi una cosa importante della mia situazione familiare. Ho una relazione extraconiugale con un altro uomo da circa 6 anni. Dato che una situazione in famiglia con mio marito è un inferno, è violento e aggressivo e non crede in Dio. E io ho trovato questa persona fuori dal matrimonio con affetto e rispetto. Anche questa persona non crede in Dio, ma mi ha dato ciò che in 33 anni di matrimonio non ho mai avuto. Vi chiedo davanti a Dio e Signore Gesù Cristo cosa devo fare e se questa situazione extraconiugale blocca mia guarigione. Vi chiedo preghiera di liberazione da questa situazione e da ogni male e peccato. Voglio mettere al primo posto Gesù Cristo nella mia vita. Fine messaggio. Allora, questo è un dettaglio che non sapevamo prima, quando abbiamo studiato la sua situazione e pregato per lei, ma sembra un dettaglio importante, infatti. È una cosa che lei deve confessare e chiedere a Gesù come aiutare il matrimonio adesso.
Beh, a me mi sembra che si è dimenticato di un dettaglio non secondario qua. Quindi
Sì.
io, secondo me questa sorella, invece di chiedere preghiera per il ginocchio, deve chiedere preghiera per risolvere il suo problema di adulterio. Che,
Cominciare lì
se,
allora.
cosa vuoi che Gesù ti guarisce il ginocchio e poi va all'inferno col ginocchio sano? Ha detto Gesù è meglio andare in cielo senza un occhio, senza una mano, che andare all'inferno sanato. Ora tu sei credente, va bene, ma non vuol dire niente che sei credente. Se vivi nel peccato e non vuoi cambiare, non vuoi abbandonare il peccato, non sei credente.
Però sembra la colpa del marito, che è violento, aggressivo, non crede in Dio, ha dato 33 anni di problemi in questo matrimonio e lei si è rifugiata in un uomo che la rispetta.
No, non puoi fare questo, no, mi dispiace, è sbagliato. No. E il marito, al limite, tu puoi anche divorziare dal marito se questa fosse la volontà di Dio, non lo so. Va bene, ci sono casi di fornicazione, Matteo 5 dice puoi divorziare. Non so la situazione, quindi non posso giudicare, però voglio dire, e questa non è la soluzione. E allora io ho problemi con mia moglie, vado, mi trovo un'altra donna, ti scrivo una sorella di Radio Blu, sorella, come stai? Incontriamoci. Prince d'America. Eh no, non è così che funziona la storia. Io
No, no,
andare da mia
no,
moglie e direi
no.
qui le
Devi
cose non
lottare per il tuo
vanno.
matrimonio.
Tu sei violenta, tu sei sempre in ira, sempre arrabbiata, che una moglie così Dio ci liberi, no? però di andare da lei e risolvere la situazione, finché, come la Chiesa, parlavamo prima, finché decidi di far parte di una Chiesa, dalla decima, insomma, mm-hmm. puoi uscire dalla Chiesa, ma una Chiesa però deve appartenere. Mm-hmm. Quindi questo è il tuo matrimonio, puoi uscire dal matrimonio, spero di no, capisci? Però fin quando sei in questo matrimonio, ok, è lo stesso metro di misura, devi onorare il tuo matrimonio, poi questa c'ha dei figli, no?
Sì, sì.
Ok, quindi dei figli chi si prende cura? Questo tuo amante si sta prendendo cura dei figli, no? E allora che?
Cioè, credo sono grandi i figli.
Ok, vabbè, cosa vuol dire? Ma lei dice che cos'è? Da 33 anni cosa dice?
Da 33 anni in matrimonio non ho avuto affetto e rispetto.
Quindi sono 33 anni di inferno. E quindi sono 33 anni che i figli crescono in un inferno. Mm. Va bene, quindi no, sì, secondo me tu hai sbagliato, sono 33 anni che sbagli. Cioè, sorelle che tradite il marito perché il marito se lo merita, state sbagliando. Non è la soluzione. D'accordo? Vi state passando dalla padella alla brace, sorelle o fratelli. Allora, e questo è, secondo me è il motivo che Gesù ancora non ti ha guarita.
Perché vive nel peccato?
E vive nel peccato. Ma questo peccato era già nel suo cuore prima che lo avesse commesso. Secondo me è stato questo peccato che ha persino provocato l'incidente. Adesso lei dà la colpa al marito. Lei dà la colpa al marito. Dice lui che è stato lui. Cos'è che dice? È stato
sì,
lui?
Ma l'adulterio l'ha commesso negli ultimi 6 anni.
Sì, sì, ma era già nel suo cuore, no? Sicuramente era nel suo cuore. Capisci? Sicuramente. Perché... Quindi adesso lei è cristiana e si crede di, che tutto, si crede di, è giusto che, cosa c'è di male se io prendo amore da una persona, perché la prendo da una persona fuori dal matrimonio, un amore che il marito non mi dà. Ma forse tuo marito, e magari anche il marito avrà commesso adulterio anche lui, perché di solito è così. Di solito infatti i mariti sono più propense all'adulterio che non le mogli. Le mogli sono più come lo Spirito Santo. La donna è costruita per la fedeltà, non è costruita per la prostituzione. Mm-hmm. Quindi l'uomo è costruito per, è creato per prendersi cura della moglie, della famiglia. Infatti di solito, e quella è la solita vecchia storia, il marito commette adulterio ma continua a prendersi cura della famiglia. Mm-hmm. Quando la moglie commette adulterio di solito divorzia. Perché la moglie è creata in un modo di essere, la donna è creata in un modo di essere fedele. A qualcuno deve essere fedele. E quindi quando ha contatti con un altro, di solito divorzia. Questa qui non l'ha fatto. Insomma, quello che voglio dire è che questa sua situazione, questa sua doppio d'animo, sicuramente ha contribuito al comportamento sbagliato del marito. Probabilmente il marito c'è un'altra relazione anche lui. Però siccome lui non è felice di là e lei non è felice di qua e c'hanno l'inferno in casa. Cosa fare? Andare da Gesù, confessare, ammettere i peccati. È inutile nascondere i peccati sotto il tappeto non posso dirlo a mio marito perché se no cosa? Ma come? Se Dio lo sa e lo vuoi nascondere al marito? Innanzitutto per uno di questi giorni il Signore ti scoprirà tutto, perché il Signore è specializzato. Davide e Batseba, il Signore, sono migliaia di anni che parliamo di Davide e Batseba e se ne parlerà per l'eternità. Il Signore è nel business di scoprire le cose. Giovanni 3, dal 20 al 21, cosa dice? Che il Signore vuole che portiamo alla luce. Ha detto Gesù, non c'è niente di nascosto che non sarà rivelato. Adesso tu dici, fratello Giuseppe, ti scrivo per incoraggiamento e tu mi sgridi. Io ti sgrido. Perché è per il tuo bene. E tu come lo rimprovi mio marito? No, rimprovalo a te. E poi ma il tuo marito non lo conosco, non posso giudicarlo.
Il marito non
Dimmi
crede
così,
in
se
Dio.
Vuoi, se volete chiamarmi Skype, io sono qua.
Il marito non crede in Dio, quindi non possiamo parlare così con un non credente. Quello ha bisogno di ricevere Gesù nel cuore, essere evangelizzato, essere amato, avvicinarlo a Gesù. E poi, come credente, capirà anche queste cose. Ma all'inizio lui deve essere evangelizzato e proprio da te, che sei la moglie, che sei più vicina a lui. Sì, deve essere un esempio bello per lui.
Io sono convinto al 99% che anche lui ha le sue scappatelle, se non proprio una vera e propria relazione. E magari queste sono divorziate in casa. Cioè è il suo, è compito tuo, dolce sorella, va bene, di prendere, di fare il primo passo, di umiliarti, di andare da lui, di inginocchiarti davanti a Gesù, di lavare i piedi a tuo marito, di vincergli il cuore, non tramite tradimenti, ma vincergli il cuore perché tanto lui se lo merita. Ma se lo meriterà anche, ma tu non, però tu non rappresenti Gesù. Capisci? Tu devi fare, fin quando stai con tuo marito, anche se lui avesse 100 situazioni di adulterio, tu rimani fedele. Tu rimani una buona moglie, una buona madre, una buona figlia di Dio, una fedele cristiana, e che un giorno, se Dio vuole, lo convertirai. Se non si converte, addio, questo è un problema suo. Ma adesso il problema è tuo, perché lui è il non credente e tu sei il credente. Su di te, praticamente, tu sei come il leader. Tu sei il leader spirituale della casa, sei credente. Quindi su di te c'è maggiore condanna, dice Giacomo. Va bene, guai a voi, dice, voi c'è maggiore condanna, perché sì, tu devi essere la pastoressa della famiglia, tu devi essere la discepola, tu devi essere la guida spirituale che guida tuo marito all'amore, al perdono. Ma la maniera, queste cose che hai fatto, io non ti condanno. Se hai commesso adulterio, non ti condanno, però vai a non peccare più. Non ti condanno perché evidentemente sei cascata nella fossa. Allora la maniera per tirarti fuori non è condannarti, se no buonanotte, qui chi si salva qui? Ma è di tirarti fuori e poi avvertirti, non peccare più. Quindi da oggi stesso, appena ascolti questo messaggio, io ti consiglio, telefona al tuo amante, gli dici amore mio, ex amore mio, ciao, non posso più continuare perché ho sbagliato, perché la Bibbia lo dice, testimoniagli. E lui cos'è, credente, non credente, quello che è, che sia testimonianza. Telefoni o gli scrivi, non devi neanche più incontrarlo, guarda, è inutile fare l'ultimo bacio, l'ultimo abbraccio, l'ultimo sesso, non c'è bisogno di questo. Una telefonata, una lettera e addio alle armi spirituali.
Amen.
Dici, ti voglio bene, ma d'ora in poi ti vorrà bene come fratello perché ho sbagliato, tu hai sbagliato, tutti abbiamo sbagliato. E basta. Va bene. E anche se tu dovessi divorziare con tuo marito, e non credo neanche che andare a sposarti con questo, perché siete conciati male tutte e due.
È un altro non credente, dice lei.
Ah, un altro non credente.
Sarebbe un altro sbaglio.
E quindi un altro sbaglio. Lo sai che è proibito sposarsi o frequentarsi con non credenti, perché dice in 1 Corinzi 6, l'uomo che si unisce a una prostituta diventa uno con lei. Quindi l'uomo che va a letto con una prostituta riceve i suoi spiriti di prostituzione. Capisci? La comincia a capire, la comincia a simpatizzare, in fondo poveraccia, deve prostituirsi perché, che so io, gli servono soldi, comincia a simpatizzarla, diventi uno con i suoi spiriti. Quando tu vai a letto con una prostituta o una donna con un prostituto, quello che è, ricevono gli spiriti uno dell'altro, come un'influenza, un raffreddore, cioè vi contaminate. E cosa devi fare? Hai bisogno di liberazione. Devi chiedere liberazione, devi chiedere, d'accordo? Quindi questo è il mio consiglio. E il motivo che ha sofferto tutti questi anni, 33 anni, è perché sono 33 anni che resisti. Levitico 26, dammi una scrittura lì, guarda. Sono 33 anni che il Signore ti corre dietro con piccole scolacciatine, compreso il ginocchio, e tu ti indurisci il cuore. Leggi Levitico 26, leggi 23 e 24.
23. E se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resistete, anche io vi resisterò e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati.
Quindi, sorella, per cortesia, non te la prendere. Guarda, siamo tutti peccatori, d'accordo? Tutti in una maniera o nell'altra ci meritiamo l'inferno, quindi non ti scoraggiare. Però, buone notizie, puoi pentirti, va bene? Poi puoi chiedere a Gesù di cambiarti.
Infatti lei chiede liberazione da questa situazione e da ogni male e peccato. Quindi sarebbe un buon inizio di cambiare tutto.
Amen. Grazie,
voglio mettere al primo posto Gesù nella mia vita, dice lei.
Dice lei. Ok, qui
sarebbe
c'è
bello.
Primo Giovanni capitolo 1. Guarda, adesso ti diamo la possibilità di dimostrare che sei una cristiana vera. perché dobbiamo anche dimostrare a Dio che siamo cristiani veri. Secondo Corinzi 13, cos'è il 5? Dimostrare a Dio che siamo cristiani. Come? Con le opere, non con le preghierine, non perché appartiene a Radio Blast, a Chiesa dello Spirito o sia protestante. Appartiene a Dio per le opere. Siamo salvati per fede invisibile, ma la fede che rimane invisibile non è vera fede, deve diventare visibile tramite le opere. La fede che non si tocca non è vera fede, la fede che non si vede non è vera fede, la fede che non ha frutti non ha vera fede, Giacomo capitolo 2. La fede, per essere una fede che ti salva, deve vedersi, toccarsi, sentirsi e portare frutti. Va bene, altrimenti è la fede falsa. Allora,
Allora,
primo Giovanni 1, andiamo al verso 5 al 10, leggi queste 5 scritture. Va.
Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Gloria al Signore. Amen, amen. Alleluia. Amen. Guarda, l'amore che tu hai dato, l'amore sessuale, diciamo, che hai dato a questo estraneo, lui ha rubato a tuo marito, al quale aspettava. È logico che hai avuto 33 anni di inferno. Io mi immagino come l'ha trattato freddamente quest'uomo, invece di mostrargli l'amore di Gesù. Sì, ma lui era adulto, d'accordo. Sì, ma lui non è cristiano, ho capito. E sta a te vincerlo.
È vero.
Tu, ogni bacio, ogni abbraccio, ogni appuntamento al motel con quest'uomo, lui ha rubato tuo marito. Si è tornata a casa fredda, tutta buongiorno, buongiorno, buonasera, e è perfetto ipocrita. Quante mogli sono così, quanti mariti, terribile, orribile. Non c'è da meravigliarsi che Dio non ti ha benedetto, e Dio non benedirà mai persone così che non si pentono, uno, e due, che non cambiano. Cos'è Proverbi 28:13? Confessare il peccato, virgola, e abbandonarlo. Abbandonarlo, vai a non peccare più.
Infatti, una volta sposata anche con un non credente, credo che il scopo della vita ad una figlia di Dio non è di cercare amore e rispetto, ma di portare alla salvezza la famiglia, numero uno il marito e poi i figli. Quindi, sorella, credo che tu riceverai più grandi soddisfazioni da una famiglia unita in fede che da un uomo fuori dal matrimonio che ti ama e ti rispetta. Lo so che tutti abbiamo bisogno di amore e rispetto e tutti vogliamo ricevere questo, ma quando mettiamo Gesù nel primo posto nella vita, anche facendo sacrifici, Dio poi ci benedice e manda anche le persone che ci amano e ci rispettano, specialmente da parte di un marito. Sarebbe bellissimo farlo diventare fratello in Cristo e cambiare il cuore e amarti e rispettarti. Una benedizione molto più grande che avere un uomo fuori dalla famiglia che ti ama e tu sai che è peccato. Quindi lo scopo non è di cercare amore e rispetto, ma è di dare amore e rispetto anche quando uno non se la merita, e vedrai che Dio ti benedirà perché lo mette sul primo posto e ti manderà fratelli e sorelle che ti amano e forse anche un marito convertito, che sarebbe un miracolo.
Se non riesci a vincere questo, ma prima...
No, questo.
Ah, capito. Sì, cioè, il Signore lo può cambiare.
Portarlo alla salvezza.
Ecco, poi se lui decide di no, ok, addio, che devo fare?
Sì.
Però Dio comincerà a benedirti.
Amen.
E io credo che ti guarirà anche il ginocchio. Ma non lo fare per il ginocchio! Anche se il ginocchio non guarisse mai, sorella. Per cortesia, andiamo in cielo con le stampelle, andiamo in barella. Andiamo senza gambe, ma andiamo da Gesù.
Amen.
Allora là salteremo di gioia. Quindi, gloria al Signore, se ti converti, ti penti e cambi e porti frutti di cambiamento e di umiltà, e magari anche sottomissione a tuo marito, confessa il tuo peccato.
Sì.
E lui magari ha i suoi peccati da confessare, magari non li confessa, però rispetterà le tue lacrime, che ti sei convertita. diglielo che Gesù ti ha parlato e ti ha mostrato che per essere una vera cristiana devi confessare e cambiare. E dille a tuo marito, anche se non mi ami mai, anche se non mi perdoni, anche se non mi amerai, io d'ora in poi sarò fedele. Sarò quello che non sono stata. L'esempio di Gesù che non sono stato.
Sì.
Ho portato vergogna a Gesù e adesso mi pento in lacrime e ti onorerò come mio marito. Cucinerò, laverò i panni, sarò lì per te la sera, tutto a posto. E basta, e sarò fedele. Mi pento. E Gesù Cristo mi ha lavato nel suo sangue e basta. Questa sarebbe una testimonianza che da solo basterebbe a portarlo a Gesù, questo qua. Però poi sì, devi mantenere sì, queste sì. cose.
Amen.
Alleluia. Grazie
Gesù.
Signore.
Amen.
Grazie Signore. Amen.
Amen. Amen.
Grazie Gesù. Senti, in conclusione, dopo che c'è una scrittura in Geremia 29, perché dopo che tu farai il primo passo, se decidi di farlo, preghiamo che tu lo faccia. E so che Gesù ti sta parlando in questo momento, stai avendo uno sconvolgimento nel tuo cuore, stai avendo battaglie, crisi, non vuoi essere scoperta nei tuoi peccati, ma sei già scoperta. Prima che mi scrivessi già eri scoperta, Dio già ti aveva scoperto. E dopo che avrai fatto il tuo primo passo, io per fede credo che dovresti farlo e che lo farai. Allora, amata sorella, scrivi, non sei sola, siamo con te. Noi siamo una chiesa di disgraziati, di peccatori, di senza speranza, di buoni a nulla, benvenuta nel club. Scrivimi e allora pregherò per la tua malattia, per il tuo ginocchio. Va bene? E con fede e per grazia di Dio sarai guarita. Non prego oggi, perché la tua malattia è un'altra. E non credo neanche che sarai guarita, guarda, anche se pregassi. Ma poi il Signore ti guarirà. Ma solo se darai al Signore tutto il tuo cuore, come dice Geremia 29, verso 13.
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Se vuoi trovare Gesù, e so che vuoi, se vuoi il suo amore, e so che lo vuoi, se vuoi il suo perdono e sarà bene che lo vuoi, cercalo con tutto il cuore. Domattina svegliati.
Amen.
Se non riesci a farlo oggi, domattina svegliati un'ora prima del tuo orario. Mettiti in ginocchio davanti a Gesù e parlagli. Parli di Gesù, mi merito l'inferno. Gesù, non c'ho la forza di confessare. Gesù, non c'ho questa umiltà. Dammela tu. Aiutami tu. Sorreggimi tu. Guidami tu, il giusto, Abacuc 2:4, il giusto camminerà per fede. Alleluia, gloria, leggi quella scrittura, Abacuc 2:4, perché ci sono due messaggi in questa scrittura, due.
4:2?
2:4.
2:4, sì. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente. Ma il giusto per la sua fede vivrà.
Capisci, sorella? Questo è il primo messaggio per te. Sei piena di orgoglio e non agisci rettamente. Per il tuo orgoglio ti ha portato al peccato. E non hai agito rettamente. Ma il giusto per la sua fede?
Per la sua fede vivrà.
Quindi la tua fede cos'è la fede? La fede è che di andare davanti a tuo marito, o ex marito, come vuoi chiamarlo, non ha importanza, è tuo marito, e per fede confessa tutto. Ma se lui non mi perdona, non ti preoccupare, per fede. Ma se lui non cambia, non ti preoccupare, per fede. Ma se mi caccia, per fede. Avendo fatto questo, il Signore comincerà a benedirti. E anche se non ti guarisce, ginocchia, attenzione. Il mio messaggio non è sarai guarita, ma anche se non ti guarisce. Così dice Daniele capitolo 3. Volevano, Nebuchadnezzar voleva bruciare la fornace e i tre amici di Daniele. E gli ha detto, se voi non adorate questo idolo, vi buttano la fornace di fuoco. E loro gli hanno risposto, o re, non abbiamo bisogno di risponderti su questo. Il nostro Dio è capace di salvarci, ma anche se non ci salvasse, non adoreremo il tuo idolo. Dio sì. Mi aiuti a me. Fratello Giuseppe, ad avere questa fede. Dio ci aiuti tutti noi.
Amen,
miei fratellini e sorelline ad avere questa fede.
Sì.
Il mio Dio è capace, il tuo Dio, nostro Dio, dolce sorella, è capace, è in grado di salvarti da questa situazione. Il nostro Dio è capace di guarirti. Dio è capace di guarirti il ginocchio. Non avrai più dolori. Tanto le pillole, come vedi, non servono, quindi è una cosa spirituale.
Sì.
Però se non ti guarisse, tu vai avanti. Tu vai da Gesù, di Gesù,
amen.
Io muoio, ma vado a confessare. Muoio di dolore, ma vado avanti col Vangelo. Vado da mio marito, mi metto in ginocchio. Prova a metterti in ginocchio. Il tuo marito dice, ho una cosa da dirti, posso parlarti? Ok, questo, quell'altro. Vai in una stanza, camera da letto, dove ti pare. E poi lo guardi fisso negli occhi e ti metti in ginocchio. Abbracci le sue gambe e gli dici, perdonami, ho una confessione da farti. Io ho commesso adulterio per tanti anni. Ti ho incolpato a te, ma Gesù mi ha mostrato che la colpa è mia. Non ti ho amata, non ti ho onorato, non ti ho stimato, non ti ho dato quello che ti aspettava. L'ho dato a un altro, mi pento. Non mi merito di averti come marito. Io cristiana credente non mi merito neanche di essere chiamata cristiana e credente. Ti prego di perdonarmi. E poi aspetta. E se tuo marito ti perdona, dopo che ti ha perdonata, tra le lacrime, perché tu piangerai, il Signore ti spezzerà il cuore. Chiedigli se puoi pregare con lui perché vuoi pregare con lui perché Dio lo benedica. E adesso vorrei pregare che Gesù ti benedice. E guardalo negli occhi, fagli vedere l'amore che non gli hai dato. Fagli vedere l'amore che non gli hai dato e quello sarà l'amore di Gesù. E dici, voglio pregare con te, non per te, con te. Che Gesù ti benedice. E quando lui dice di sì, per grazia di Dio, spiegagli che preghiera è. Dice, voglio pregare che Dio benedice per sempre. Lui dirà sì, prego che dica di sì. Voglio che Gesù, lo spirito di amore di Gesù entri nel tuo cuore, perché lo spirito di amore, di pace, di gioia, di benedizione entri nel tuo cuore. L'amore che io non ti ho saputo dare, voglio che entri nel tuo cuore. Lo vuoi ricevere? Chiedigli, continua a chiedere, lo vuoi ricevere? Se dice di sì, dice, è l'amore del Calvario, l'amore di Gesù che è morto per i nostri peccati, l'amore di Gesù che è risorto dalla croce. Cioè, predicagli tutto il Vangelo in pochi secondi. E se lui dice sì, e lui dice, prega con me due parole. E tra le lacrime, lo guidi, dice, prega con me. Amore mio, prega con me, prega con me. Gesù, ti ricevo, grazie che sei morto per me, per salvarmi. Grazie per il tuo sangue, credo che sei figlio di Dio. Ti do il mio cuore, entra nel mio cuore e riempimi con il tuo Spirito Santo di amore, di pace, di perdono. E poi gli dai un abbraccio e lo baci. E poi lo tieni stretto finché lui non ti lascia. Fagli sentire l'amore che non gli hai dato finora. E così, e dopo mi scrivi. E se volete una Skype, Angela organizza anche quello.
Ok.
Per fratelli come voi la Skype è sempre aperta. Va bene, Angela?
Sì.
Trova il tempo anche se non ce l'hai.
Sì.
E noi, e così lo salutiamo, così lo amiamo, e così un'altra perla preziosa nella corona di Gesù, nella corona di spine, una corona di spine insanguinata, che adesso è una corona di gloria in cielo, un'altra perla preziosa, un'altra stella nel sangue di Gesù. Scrivimi e fammi sapere, Angela.
Grazie Gesù, amen. Grazie, Signore. Facciamo una pausa?
Sì.
Ascoltiamo un'altra canzone e preghiamo per la sorella D, ma aspettiamo le sue notizie, come va la situazione. E Dio la benedica.
E il diavolo verrà a condannarti, dite che sei un'adulta, ti meriti l'inferno. Tranquilla. Qui il migliore della nostra Chiesa, il migliore, il più santo, il più immacolato e almeno meritevole d'inferno tanto quanto te o di più. Vai, Angela.
Amen.
Scrivimi che ti voglio bene, io e Deborah, mia moglie.
Sì. Ascoltiamo il tuo grande amore.
Grazie a te.
gloria a Dio, il grande amore di Gesù è veramente quello che cambierà la vita della sorella D. Stavo pregando per lei durante questa canzone e credo che se lei lascia entrare questo amore nel suo cuore potrà superare tutto, anche questa crisi, che probabilmente è la crisi più grande della sua vita. Confessare al marito è probabilmente la cosa più difficile, ma lo so dalla mia propria vita che quando accetti la volontà del Signore, anche se sembra una croce, quando l'accetti e la metti in pratica, quella croce alla fine diventa la tua corona e veramente diventa una grande benedizione, perché è la volontà di Dio. Quindi, sorella D, avanti per Gesù, avanti con fede e vedrai che tutto cambierà. In un modo o l'altro sentirai la presenza di Gesù e avrai pace nel cuore. E poi le cose esterne della carne non avranno più importanza, perché il tuo cuore sarà in pace. Dio ti benedica. Voglio leggere un messaggio arrivato da una sorella che conferma quello che tu, Giuseppe, hai detto. Lei dice: io confermo ciò che dice fratello Giuseppe. Ho confessato il mio adulterio a mio marito e lui non ne ha voluto parlare. Non mi ha perdonato subito. Ma io, in ubbidienza al mio pastore dell'epoca e per amore di Gesù, l'ho fatto. A tutt'oggi sono ancora con lui e ci amiamo più di prima. Anche lui non crede, purtroppo, però mi osserva molto e spero che un giorno abbia voglia di credere. È dura, ma si può fare. Vai tranquilla.
Amen. Gloria a Dio.
Grazie, sorella.
Diamo l'iniziale, sua sorella, neanche quella.
Niente.
È una sorella che noi amiamo moltissimo e siamo molto in contatto con lei. È molto vicina a noi, una sorella molto molto preziosa, posso confermare che è molto vicina al Signore. E quindi se lei dice così, sì. Cara sorella D, puoi crederci.
Sì.
Puoi crederle. E cioè, lei sta dicendo che dopo la confessione le cose sono migliorate, adesso sì. Si amano più di prima.
Sì.
Cioè, dopo la caduta di Adamo ed Eva, e loro erano più vicini a Dio che non prima della caduta. Prima della caduta avevano dentro di loro il seme di tradire il Signore, di seguire Satana. Dopo la caduta no, quel seme è morto, erano immunizzati e quindi c'era solo pentimento. E alla fine, dopo l'omicidio, la morte di Abele, Genesi capitolo 4, alla fine dice: allora gli uomini cominciarono a invocare il nome del Signore. Quindi collegalo a Romani 10:13. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, e possiamo dedurre che Adamo ed Eva si sono salvati, va bene?
Sì.
Gloria al Signore. Qualche scrittura per questa sorella D ancora, posso darla?
Sì.
Allora, Giovanni 8:32, cosa dice?
Ok. Giovanni 8:32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
E i farisei rispondono: noi non siamo schiavi, perché dici che saremo liberi? Gesù rispose loro, verso 34.
In verità vi dico, chi commette il peccato è schiavo del peccato.
Quindi qui, commettendo il peccato, sei schiavo. Quindi il peccato ti controlla, il peccato ti dice cosa fare.
Mm-hmm.
Ok, e 35?
Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre.
Quindi vuol dire che se viviamo in peccato e non vogliamo liberarcene, ci aspetta un'eternità brutta, una brutta eternità. Va bene? E però il vero cristiano, il vera sposa di Cristo, lo dimostra di esserlo confessando.
È vero, sì.
E allora cosa succede dopo di questo? Verso 36.
Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Secondo Corinzi 3. Se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
E una cosa che ho notato, tutto comincia in verso 31, dove Gesù dice: se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità vi farà liberi. E la sorella D ha detto che lei ha cominciato a studiare le scritture che abbiamo inviato, anche al corso biblico, E già si vede che studiando la parola comincia a pentirsi, a cambiare il cuore, ha confessato il suo peccato. Quindi è veramente la parola che ci cambia la vita. È veramente la chiave, il segreto per una nuova vita di benedizioni. Si vede il frutto nella sua vita. Prima non ci ha detto queste cose. Ha dimenticato a confessare l'adulterio.
Virgolette.
Ma appena ha cominciato a studiare la parola, ha lavorato nel suo cuore, questa parola la libera e la porta a Gesù. È così bello.
Giovanni 15. Ora siete mondi puliti attraverso la parola che
sì,
vi ho dato.
Sì, sì,
la
sì.
Parola pulisce.
Amen.
La parola, quando viene ricevuta, meditata, amata, ricevuta a fondo, caccia i demoni, ci libera dalle oppressioni. C'è gente che è venuta per chiederci guarigione e mentre mi preparavo con i miei protocolli, sai, il protocollo dell'olio, il protocollo in posizione delle mani, tutti i nostri protocolli, e quelli sono guariti. E solamente dandoci scritture, sopra scritture, sono guariti. Allora siete pronti a parlare? Ma io mi sento
sì,
meglio,
sì.
Sono già guarita.
Sì.
Vero, tante
sì,
volte.
Sì, tante volte.
Ricevendo la parola non ha bisogno di frate Giuseppe o di sorella l'angelo.
No, no, no.
Alleluia.
No, amen.
Ce l'hai trovata Secondo Corinzi 3?
Secondo Corinzi 3, sì.
Allora, comincia dal 14, fino alla fine.
Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.
Quindi attenzione alla mente ottusa. Tutte le nostre menti, tutte sono ottuse, cioè buone a nulla. È in Cristo che la mente comincia a ragionare. 15.
Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore.
E quindi sto parlando degli ebrei, ma applichiamo a noi. Se applichiamo la Bibbia agli altri non abbiamo capito niente. Sempre applicarla a noi, per istinto. 16.
Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.
Ecco, quindi appena ci diamo a Gesù, ci sì. diamo al Signore, il velo è rimosso. 17,
amen.
Fino alla fine.
Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.
Alleluia!
Sì.
Gloria, gloria.
Grazie,
io adesso
Signore.
La saluterei, sta sorella, con okay. un santo bacio. Forza sorella, siamo con te, ti sosteniamo, ti amiamo,
amen.
Ti benediciamo,
grazie,
siamo qui per te, siamo qui ad aiutarti, non sei sola, sei una peccatrice come noi, tutti noi abbiamo sbagliato come te o peggio di te o qua, più o meno come te, vai avanti sorella, siamo
amen.
Con te, scrivici
amen.
E siamo uniti,
grazie,
siamo una
signora.
Chiesa unita, non sei sola, non ti guardiamo dall'alto in basso. Ma ti guardiamo dal basso al basso. Io ti benedica, ti amiamo.
Grazie,
scrivimi nel nome di Gesù.
Grazie Gesù.